Mi avete sentito ogni tanto fare una battuta che non è più di una battuta, appunto, e che tuttavia contiene un'indicazione preziosa che io ritrovo nel Vangelo di oggi. Mi avete sentito qualche volta dire che se Gesù fosse stato qui ai nostri giorni, non sarebbe andato in televisione. Appunto, è una scemata detto così, sappiamo. O perlomeno ci penserebbe 100 volte. Ma non tanto perché è questione di carattere. Sai, uno si muove meglio in televisione, uno è più impacciato. No? Ma per la natura stessa di ciò che vuole comunicare, io dubito molto che il Vangelo possa essere detto in televisione, dubito molto. Perché il Vangelo conta molto più della persona che lo annuncia. E quanti sono disposti in manifestazioni di folla ad ascoltare veramente il messaggio, a non vivere semplicemente l'emozione, il personaggio. E richiede da parte di chi ascolta una risposta. E invece la folla e lo spettatore della televisione non risponde, assiste, guarda. Per questo, secondo me, Gesù della sua persona nei Vangeli parla pochissimo. Non parla mai di sé. Eppure uno direbbe, insomma, sarebbe bello che Gesù dicesse chi è, cosa gli piace, cosa... Soprattutto quando parla alla folla. Sapete che i Vangeli presentano due registri dei discorsi di Gesù, uno alla folla e uno ai discepoli. Questo meccanismo, quando leggete il Vangelo, provate a applicarlo, vedrete quali sorprese, quante sorprese. Nella predicazione alle folle, Gesù parla quasi sempre di Dio e del suo regno, non di se stesso, anzi sembra infastidito di ogni chiacchiera che si fa sul suo conto. E invece, succede così, no? Parlano di lui molto gli altri. La folla fa difficoltà ad ascoltare un discorso su Dio, non gli interessa. E tanto meno su cosa chiede Dio a ciascuno di noi. Il messaggio interessa poco, interessa molto invece il messaggero, il suo carisma, il suo personaggio, di cui magari io c'ero, ha parlato con me, ha salutato me. Basta che uno abbia partecipato a una trasmissione televisiva come amici. No, nei nostri paesi fanno arrivare il personaggio che ha ballato, amici, corrono tutti, più delle processioni, per dire cosa valgono. Anche le processioni. Basta che uno sia apparso in televisione, è subito importante, anche se è uno stupido, no? E gli imbonitori, politici che siano o religiosi, sanno bene questo e manipolano le folle. Gesù sfugge sistematicamente a questo tentativo di cattura. Ogni volta che si sente circondato dall'applauso, dalla popolarità, dalle attese della folla, cerca di fuggire, di ritirarsi in un luogo appartato, come stasera, mentre si trovavano in un luogo appartato. No. E la gente correva di qua, di là a cercarlo. e in tutti i modi spegne sul nascere i discorsi che si fanno sulla sua persona. Ogni volta che fa un miracolo per aiutare un disgraziato, subito comanda alle persone di tacere. Ovviamente non viene ascoltato, fa troppo bene alla gente dire: ho visto, c'ero, ho incontrato uno che fa i miracoli. E la sua fama si diffonde e più volte lo vediamo assediato in maniera ossessiva e sottrarsi, andando a predicare lontano dalla città in luoghi deserti. E la gente non capisce, è stupita, no? Se un profeta ha un messaggio per tutti, non dovrebbe cercare la pubblicità. È quello che dicono in un Vangelo i parenti di Gesù: dai, parti di qua, non restare nascosto, vai in Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedono le opere che tu fai. Nessuno infatti agisce di nascosto se vuole essere riconosciuto. È quello che tutti pensano. Gesù no, un altro stile. Lui se ne va avendo parlato a 7-8 persone sul serio. Ecco perché nella Chiesa, quando ti mettono su un pulpito coi paramenti e devi dire certe cose, il Vangelo, secondo me, è già sparito. Si capisce qualcosa di più di questo stile di Gesù se lo si osserva quando si rivolge ai discepoli, come nella scena di oggi, in cui vediamo i discepoli con lui in un luogo appartato, dove Gesù si è ritirato a pregare. E questi poverini, quando Gesù prega, non ci capiscono niente proprio. Ma cosa ci ha chiamato a fare che poi, quando si mette a pregare così, noi siamo in imbarazzo, gli diamo fastidio, non serviamo a niente. Loro non sanno pregare e in quei momenti si sentono distanti da Lui, si sentono quasi di impiccio. No, adesso voi lasciatemi dire tutte ste stupidate qui. Mi capitava tre quarti d'ora fa di vedere in televisione tutto l'apparato per il concerto di Beethoven. E tutti, c'è tutta la RAI, l'orchestra, tutti i cardinali, vescovi, suore, preti, pieno di tutti invitati, no? E il Papa ha mandato, tutti aspettavano il Papa, solo il Papa, interessava solo ci fosse il Papa. Neanche la musica di Beethoven, il Papa, no? Che magari per ascoltare Beethoven, che c'entra il Papa? È meglio che uno suoni bene e uno ascolti bene, no? Il Papa ha mandato a dire che aveva un'urgenza e non venne. Sono stato felicissimo, guarda. Felicissimo. Ha fatto capire che c'era qualcosa. Magari per scrivere una lettera a una persona bisognerebbe fare così. E i discepoli, appunto, quando Gesù prega, sono in imbarazzo. Si sentono quasi d'impiccio. Cosa c'entrano loro con la storia di questo qui che prega? E quella volta Gesù dice: è arrivato il momento di interrogarli, e la sua domanda riguarda proprio la folla: chi sono io secondo la gente? I discepoli hanno detto: ma guarda te, sembrava che non gli importasse niente di quello che pensa la gente, e invece gli interessa, quindi sono tutti contenti, no? Su questo sono alla pari, possono anche loro essere utili, dire qualcosa anche loro. La gente dice che tu sei Elia, che tu sei il Battista, che tu sei un grande, capito? Tu sei un profeta. E però devono prendere subito atto che a Gesù poco importa. realtà di quel che dice la gente. Infatti aggiunge subito l'altra domanda, quella che gli preme di più: ma voi chi dite che io sia? Cioè Gesù è venuto per suscitare la fede, per creare discepoli, mica per fare un movimento, mica per essere popolare. Chi dite che io sia? E allora Pietro spotta: tu sei il Messia. Questa cosa ce l'aveva qui, che voleva dirla da un sacco di tempo. È un bel po' che voleva dirgli questa cosa: tu sei il Messia, l'unto di Dio, il Cristo. Gesù non dice di no, non commenta la risposta di Pietro, ma di nuovo ordina a Pietro e agli altri di tacere. Sanno loro cosa vuol dire essere il Messia. E comincia a parlare della sua passione imminente, quel discorso sulla croce, sul dare la vita, sul difendere questa idea di Dio che è attento all'ultimo degli uomini. Non capiscono, il Vangelo continua a dirlo, non capivano, ma non chiedono spiegazioni, hanno paura di interrogare Gesù. I cristiani hanno paura di chiedere a Gesù: ma tu cosa vuoi? Chi sei? Cosa dici? Cosa mi chiedi? Queste dovrebbero essere le domande, mica correre dove c'è la folla. Chiedere a Gesù nella preghiera: chi sei e perché mi stai portando lì nella vita? Cosa c'è nella mia vita che tu mi nascondi? Il tesoro che stai preparando per me. Hanno paura a interrogare Gesù. Tengono stretta l'immagine di Gesù che loro hanno in testa. È il Messia, capito? Quella del Messia che libererà Israele, che sarà potente, avrà successo. È l'immagine della gente. Questo attaccamento a quest'idea di Dio. Cioè noi vogliamo un Dio potente, che fa i miracoli, che ci può aiutare, che può risolvere i problemi. Vogliamo un Dio che ci sia utile, perché al centro ci siamo noi. Perché noi siamo degli dèi immaginari. L'idolatria è la vera creazione dell'uomo. L'uomo si fa Dio, questo è il peccato originale. E si serve anche di Dio a suo vantaggio. E quindi quando Pietro dice a Gesù: no, tu sei il Messia, hai capito? In realtà questo attaccamento all'idea del Messia e di Dio è espressione di un altro attaccamento, l'attaccamento alla sua vita. Noi pensiamo Dio in una certa maniera, perché ciò che vale più di tutto siamo noi. Non è Dio. I discepoli sono come la folla, sono come noi, molto umani, troppo umani, sotto umani. Non si accorgono neanche di strumentalizzare Dio. Gesù propone invece loro di convertirsi alla sua notizia su Dio, al Vangelo, di accettare con fiducia la propria vita. Accettarla vuol dire accettarla, non vuol dire immaginarla, non vuol dire volerla stravolgere, neanche con l'aiuto di Dio. di accettare la propria vita e di affidarla a Dio. Dobbiamo aver fiducia di consegnarla a Dio, la nostra vita, e di aiutare anche gli altri ad accogliere con fede e nell'amore la vita. Dobbiamo convertirci a dare la vita. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per me, per il Vangelo, la salverà. Ecco perché Gesù respinge i discorsi della folla a suo riguardo. Sono troppo precipitosi. Sono funzionali ai bisogni e agli umori della folla. Per dire chi è Gesù, bisogna prima rivolgere l'attenzione a Dio e al suo regno. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Il resto viene dopo. Anche l'essere cristiani, anche chi è Gesù. Se no lo stravolgiamo. Bisogna prima rivolgere alla via che Dio traccia per noi, al modo di essere che ci propone, e prendere posizione. Tu chi dici che io sia? I bei discorsi, gli applausi rivolti a Gesù, non chi dice Signore, Signore, possono essere una chiacchiera, una distrazione inutile. Se non si coglie che la sua persona e il suo Vangelo mettono in questione la nostra vita. Abbiamo fatto tutti dei bei discorsi religiosi, io per primo. Sentiamo continuamente fare discorsi religiosi che di religioso hanno molto poco. Vero discorso religioso è quello con il quale ciascuno di noi mette in discussione se stesso, confessa la sua poca fede, il suo peccato, invoca il perdono e dispone della sua vita donandola. Questa è la vera religione, quella di Gesù. Per questo Gesù, chi diffida dal consenso della folla, si prende cura della fede dei discepoli invece, della fede di tutti coloro che ascoltano la parola di Dio e vogliono metterla in pratica. C'è qui un insegnamento forte per ciascuno di noi e per la Chiesa, che sembra troppo preoccupata di quello che dice la gente e meno attenta a quello che i cristiani dicono di Gesù. Abbiamo sentito in questi anni tutti i discorsi sui valori non negoziabili, sui cattolici, e non ci accorgevamo che nelle chiese sono i primi cristiani a non osservare quelle cose. Mancano i cristiani, mica manca il riconoscimento della Chiesa nella società. C'è una Chiesa più impegnata all'immagine e al ruolo pubblico che alla formazione della fede dei discepoli, anche nelle nostre comunità. Succede spesso così, anche nelle parrocchie. Utilizziamo spesso le comunità solo per puntellare delle cose che ci sono utili. Dovremmo chiedere di più e anzitutto una proposta seria del Vangelo, che ci aiuti a trovare la via della nostra conversione e della speranza affidabile. È finito il tempo di un cristianesimo affidato all'ambiente, ve lo dicevo all'inizio. È arrivato il tempo in cui ciascuno deve porsi personalmente di fronte alla domanda: chi sei e cosa devo fare per essere tuo discepolo?